Bene, la parola a Eugénie Bellery, che ha studiato a lungo filosofia, ha insegnato filosofia a Parigi, che è stata moglie di uno dei grandi filosofi contemporanei francesi, Jean Frère, morto da poco. Ma lei si è occupata a un certo momento, uscendo dal contesto dell'Accademia, di consulenza filosofica. Una consulenza filosofica particolare, perché dedicata a uno dei territori sondati poco fa, cioè all'industria e alle associazioni che sono nel mercato. Proprio perché ha visto con grande preveggenza la difficoltà di mettere insieme diverse competenze e diversi linguaggi che creano un incredibile disagio all'interno dell'azienda. Prego, Gisella.
Grazie.
Parla
Stefano.
Un ottimo italiano.
No, non ottimo, però proverò. Sono felicissima di partecipare a questa riflessione sui filosofi al lavoro. Allora, fino adesso si è trattato dell'utilità della filosofia per esercitare un mestiere diverso della filosofia. Io vi parlerò della filosofia mestiere di pieno titolo. Però devo fare prima di tutto una precisazione, perché non parlerò della filosofia. Credo che la filosofia non serva a niente, la filosofia come storia di filosofia, come filosofia erudita, ma il filosofare, l'atto di filosofare, per me serve sopra tutti gli altri. Con la fede filosofica ho inventato un mestiere 25 anni fa, il mestiere di consulente filosofico presso i professionisti di ogni campo, di ogni specialità e di ogni livello. Partirò oggi dalla mia esperienza, che è relativa e aperta a tutte le domande e a tutte le critiche, e anche della situazione della filosofia pratica in Francia, per dirvi che la filosofia è un mestiere che è capace di far vivere col soldi e ben vivere, in un senso aristotelico, il suo professionista, cioè il filosofo, il piccolo filosofo che siamo noi, perché io non sono un grande filosofa, ma conosco la mia situazione rispetto ai grandi pensatori. Allora, la mia esperienza mi ha permesso di scoprire almeno tre cose importanti: non l'esperienza dell'insegnamento, ma l'esperienza della consulenza. Tre cose importanti: la vitalità dell'atto di filosofare e la sua accessibilità a tutti. Seconda scoperta: la necessità e le ricchezze imprevedibili del filosofare, qualunque sia il suo campo d'applicazione. E la prova è stata data con l'editore, con il giornalista, con il finanziario, non so come, con la drammaturga. Qualsiasi sia il campo, la filosofia è attuale, utile, efficace. Terza scoperta, la varietà delle forme che il filosofare può assumere, altre all'insegnamento, e vi presenterò le forme che non sono le mie, perché io ho la mia forma, ma è possibile inventare forme, parecchie, numerose forme di filosofia pratica. Allora, comincio col richiamo di cosa significa filosofare, perché iniziare le cose dalla cima permette, è essenziale per capire l'utilità dei filosofi oltre l'accademia. Abbiamo parlato, avete posto una domanda a proposito delle competenze del filosofo, eccetera, eccetera, e vi dirò quali sono le competenze filosofiche con il richiamo di cosa è, cosa significa l'atto di filosofare. Allora, che si tratta di iniziare allievi o studenti alla filosofia o di allenare alla riflessione strutturante e creatrice professionisti di un altro campo, la base è la stessa: esercitarsi a chiamare le cose per nome, importante, definire, contestualizzare, illustrare, discernere, considerare vari punti di vista. Porre le domande giuste, l'avete detto a parecchie volte, discutere, costruire una conclusione o una soluzione provvisoria, aperta, senza mai chiudere la prospettiva. Queste sono le competenze, non so, questi sono gli atti del filosofare. Per chi non ha studiato la filosofia, per i professionisti non filosofi, quello che importa innanzitutto è una doppia scoperta che fanno grazie all'intervento del filosofo. Prima scoperta, la scoperta del piacere di filosofare, cioè di riflettere in un modo più rigoroso. E seconda scoperta, la scoperta dell'efficacia della cultura generale umanistica e dei riferimenti ai grandi pensatori. Hannah Arendt è di una utilità stupenda, stupenda. Posso parlare della Arendt e vorrei sì, ma boh. Hannah Arendt fa una parentesi, fa una differenza tra lavorare, fare e agire. Questa differenza apre gli occhi ai professionisti, ai direttori di industrie, eccetera, eccetera. Non voglio parlare troppo, però è un riferimento, adatto alla situazione dell'altro, è una luce inestimabile. E quindi questa scoperta, l'utilità dei riferimenti ai grandi filosofi. L'approccio filosofico oltre l'accademia rovescia il rapporto accademico alla filosofia. Qui la teoria viene prima di tutto quando siamo oltre l'accademia, quello che è primordiale è la situazione concreta e l'individuo nella situazione che cerca le proprie strade. La combinazione tra la capacità di capire le cose da sé. Il filosofo cerca a capire le cose è indolore quando il filosofo non capisce. Questa qualità o questa competenza è primordiale, perché il filosofo costringe la persona in situazione a capire quello che sta vivendo o facendo. La combinazione tra la capacità di capire le cose da sé, di discutere con gli altri e di accogliere i lumi dei pensatori compone la vitalità del filosofare oltre l'accademia. Più efficace di una terapia, di un consiglio di un esperto e di un coaching. Oggi in Francia c'è la moda del coaching. L'approccio filosofico permette di far nascere progetti, migliorare situazioni, attraversare difficoltà e risolvere problemi. E la filosofia permette di risolvere problemi. E coloro che hanno parlato prima vi hanno già mostrato in un modo chiarissimo come lo spirito ampio che fa i legami rapidamente, come lo spirito ampio dello filosofo è, come dire, è necessario per trattare, gestire una situazione non filosofica, perché il mondo esteriore non è filosofico. In un'epoca in cui i saperi sono quasi tutti disponibili e immediatamente accessibili su internet, l'arte di concettualizzare, paragonare, valutare, priorizzare diviene una competenza umana fondamentale e lo strumento principale per essere al contempo inventivo e autonoma. Quindi un filosofo ha già le competenze, esce dall'università con queste competenze. Bisogna sperimentare il mondo. Allora, il mio secondo punto è molto più pratico. Vi parlerò dei campi d'applicazione della consulenza filosofica o della filosofia pratica, non so come qual è il nome più giusto. Allora, i campi d'applicazione derivano dai bisogni attuali degli individui. Insisto sul tema dell'individuo, perché abbiamo sempre da fare con un individuo coinvolto in un'organizzazione, un ente pubblico, un'azienda privata, un'associazione. La famiglia è un'organizzazione e è possibile avere come interlocutore un professionista indipendente, ma anche lui è coinvolto in un ambiente complesso. Il mio consiglio, ma è un consiglio che concerne i soldi, perché bisogna vivere e ben vivere. Il mio consiglio e di mirare ad aziende private e enti pubblici abbastanza grossi per tre ragioni. Il loro budget, perché le imprese hanno un budget importante per la formazione, per il coaching e per il consulting. E la seconda ragione è la ricerca di soluzioni pratiche. Il mondo industriale o il mondo degli affari è un mondo che cerca soluzioni, e la mia esperienza è stata il mio stupore, il mio primo stupore è stato l'incapacità delle imprese di essere abbastanza semplici per trovare una soluzione. E il buon senso di una persona anche non filosofa era più utile che tutti i nodi che loro facevano nella loro testa per allontanare la soluzione che tuttavia desideravano. Il mio proposito non è esagerato, potremmo ne parlare più tardi. E poi c'è una terza ragione, perché mi sembra che le organizzazioni siano più interessanti degli individui in un modo privato particolare, è l'iscrizione delle preoccupazioni personali e professionali nella dimensione sociale. e quindi sociale, scusatemi, e quindi nel mondo di oggi. E quest'ultima ragione, l'iscrizione delle situazioni professionali nel mondo di oggi, permette mette in rilievo la differenza tra il filosofo e lo psicologo o il coach. Il filosofo è interessato alla condizione umana in un modo ampio e ai problemi sociali in un modo trasversale, lo psicologo e il coach ai problemi della vita privata. Il filosofo mira al ben vivere aristotelico, ciò include la libertà, lo psicologo e il coach mirano al benessere personale, e c'è in Francia per lo sviluppo personale, non so se il développement personnel, sì, dappertutto. Sì. E anche in Italia.
L'intimità dettata dai problemi, sì, sociali raggiungibili, sì, risolvibili, l'altra volta questa,
sì,
chiusura.
Sì, e la parola è giusta. Lo psicologo si interessa all'intimità, il filosofo sì, non può escludere l'intimità, perché fa parte della persona, che una persona è un ente unico, singolare e unitario, però il filosofo è interessato alla maniera, all'umanità della persona, e quindi a aprire a evitare l'egocentrismo collegato all'intimità, per mettere in relazione l'intimità, l'interiorità piuttosto che l'intimità dell'individuo con l'ambiente, con l'umanità in un modo più generale. Allora, le preoccupazioni, non voglio oltrepassare il tempo, le preoccupazioni delle imprese sono correlate alla mutazione culturale, al cambiamento epocale che stiamo vivendo. Allora, alla rinfusa, le preoccupazioni, la crescita accelerata dei progressi tecnologici, l'aumento della disoccupazione e l'incertezza dei posti fissi a ogni livello. I dirigenti sono ancora più in pericolo dagli operai. È una cosa nuova. Là ho un po' esagerato, ma non troppo. L'immediatezza delle comunicazioni e l'abolizione delle frontiere spazio-temporali, la difficoltà correlativa, perfino l'impossibilità di proteggere la vita privata dall'invasione professionale, perché con WhatsApp, email, la conferenza con Skype, eccetera, eccetera, e con i fusi orari tanto diversi, gli impiegati da un livello non troppo alto sono devono essere a ogni momento disponibili all'impazienza degli clienti e soprattutto degli azionisti che hanno interessi, e questo vale tanto per l'impresa privata quanto per lo Stato, perché lo Stato lui è diventato una sorta di impresa. Altra preoccupazione, la concorrenza sempre più crudele, più violente, la diffusione dell'individualismo e nelle organizzazioni, e la contraddizione tra un discorso ufficiale sulla responsabilità sociale delle organizzazioni e il loro obbligo di essere attenti al benessere dei loro impiegati e poi la realtà quotidiana, che è una pressione terribile alla performance e ai risultati. Una contraddizione, un'ingiunzione paradossale, dicono gli psicologi, e hanno ragione, i psichiatri, e hanno ragione. E poi un'altra cosa molto importante è la comunicazione nelle organizzazioni, una comunicazione indebolita da un linguaggio assolutamente confuso, incomprensibile, è composto da acronimi, da termini anglo con lingua madre e di termini pseudotecnici, perché tecnici e pseudotecnici tutto insieme, e il vocabolario, vi assicuro, utilizzato dalle aziende è filosoficamente mostruoso, anzi patogeno. Liberarsi dal gergo aziendale è già una missione di pieno diritto, e purtroppo in Francia il gergo aziendale ha invaso il mondo scolastico, che è attualmente retto come una impresa, accumulando la pesantezza amministrativa con la stupidità aziendale, non con la stupidità, con questa con questo ardore per la performance. Questi punti negativi, questi punti che sembrano negativi, sono tuttavia compensati dalle stupende aperture che offre la mutazione. L'edizione è in piena mutazione, il giornalismo in piena mutazione. Per la finanza non posso dire niente, sono assolutamente nulla. Il teatro, anche il teatro, molto. Allora, in un'epoca, in una tale mutazione, ci sono tanti buchi, tante possibilità, tante opportunità, ma il discorso ufficiale ci costringe a pensare come se fosse ancora il passato. No, il mondo è già cambiato, il mondo è già cambiato, e noi lo pensiamo spesso come se fosse il mondo anziano. No, ci sono aperture. Allora, la trasformazione dei mestieri prodotta dall'informatizzazione è un'opportunità, perché si deve inventare nuovi mestieri, si deve anticipare, e per anticipare non è bisogno essere tecnico, ma avere una visione ampia del presente, del passato, perché Hannah Arendt lo diceva, citando Tocqueville, che chi conosce bene il passato e chi non conosce il passato non può anticipare il futuro. Non si tratta di essere un erudito, neanche un un conservatore, non si tratta di questo, ma si tratta di avere uno spessore sufficiente, fondamenti solidi per poter inventare l'avvenire. E questa è la nostra Arendt, la nostra carissima Arendt. Poi il passaggio alla digitalizzazione dei dati è collegato all'informatizzazione, ma è un altro problema, non voglio approfondire, possiamo approfondire dopo. L'incertezza inerente all'interdipendenza di tutto questo fa perché come dire, l'epoca è aperta all'innovazione, alla creatività, e il filosofo è una persona che può non creare cose tecniche, non essere un autore un autore drammaturgico, ma il filosofo può sentire, come dire, le tendenze. Nietzsche aveva scritto un saggio, aveva pensato, in francese si dicono pensée intempestive, come si dicono in italiano?
I
pensieri inattuali. E già nel secolo, nel suo secolo, lui aveva già presentito ciò sarebbe il nostro secolo. Non siamo Nietzsche, però un piccolo filosofo è più capace di un ingegnere per renifler, per annusare quello che sta per venire. Allora, il servizio delle è un esempio, il servizio delle risorse umane, che era un servizio piuttosto secondario, si chiamava e si chiama ancora funzione di supporto, e questo servizio sta per diventare una funzione fondamentale, perché lui fa il reclutamento, lui deve pensare il presente e il futuro, conservare le conoscenze utili, già utili, non perderle, ma anche assumere già giovani che potranno fare altre cose più tardi. E io lavoro con un grande piacere con direttori aperti delle risorse umane, perché il loro problema è un problema veramente umanistico. Si devono pensare la mutazione dell'essere umano con l'intelligenza cosiddetta artificiale, e la robotizzazione tutto, ma è una mina d'oro per i filosofi tutto questo. Il migliore interlocutore del filosofo è il dirigente, il direttore delle risorse umane e il manager, a condizione che loro siano convinti della necessità di capire prima di intraprendere, perché l'errore di tutti, di quasi tutti, è di voler risolvere prima di aver porre le domande. E il filosofo è la persona che può aiutare l'altro di porre lui di porre lui chiaramente la sua domanda, e questo vale milioni, ma è impossibile al filosofo di chiedere milioni, purtroppo. Per il momento voi siete giovani e lo farete. Io sono di un'altra epoca e ho qualche difficoltà per questo, però. Allora, avete capito che l'intervento del filosofo dipende dai bisogni del cliente, ma dipende anche dal profilo del filosofo, perché siamo tutti diversi. Allora, alcuni sono a proprio agio nella relazione interindividuale, alcuni preferiscono il lavoro collettivo. Ci sono che amano l'uno e l'altro. Ad alcuni piace l'improvvisazione, mentre altri preferiscono essere ben preparati. Quindi ciascuno deve conoscere abbastanza bene il suo profilo e il valore aggiunto, che non mi piace per niente la formula, il valore del filosofo comincia alla conoscenza di se stesso, sapere quale è il suo profilo, quali sono le sue preferenze. è importante. Ma qualsiasi sia il profilo, sia la preferenza del filosofo, esso deve assolutamente avere il senso dell'altro e avere l'intelligenza della situazione. Un filosofo erudito, un filosofo di cui il profilo è teorico, che ama solo la ricerca, perché ci sono filosofi che amano solo la ricerca, lui non può andare a farsi mangiare dalle bestie selvagge che sono dal mondo degli affari. Il mondo è abbastanza aperto per avere un posto per tutti. Allora, se siete ricercatori e amorosi della biblioteca, allora
fatelo.
Ma se volete, se avete la curiosità del mondo esteriore, se avete l'interesse per gli altri, allora la filosofia oltre l'accademia è possibile. Allora, per finire, vi do qualche esempio di intervento per accompagnare team di professionisti nel capire e partorire un progetto. E il ruolo del filosofo è di costringere le persone a parlare chiaramente, a mettere in relazione i concetti che devono essere in legame, eccetera, eccetera. Non è difficile per il filosofo, per loro è troppo difficile. Altro modo, accompagnare individualmente professionisti, esperti, manager e dirigenti. Tu l'hai fatto, se ho ben capito, nella loro professione, e il filosofo può accompagnare un finanziario senza capire. Io ho accompagnato gli informatici, non capisco niente, sono nulla per la tecnologia, ma siccome ho una conoscenza del mondo e del suo sviluppo, capisco il contesto, capisco le priorità. Non so come, ma lo capisco. Perché non sono, prigioniera di un punto di vista. E poi devo guadagnare soldi, sono molto stimolata, e poi devo non dire troppe stupidità, e poi tutto questo mi spinge a essere più intelligente dell'ordinario. Accompagnare il Dipartimento delle Risorse Umane di un'impresa familiare, e i grandi gruppi sono troppo difficili, o di una filiale locale. E ho lavorato a Venezia, nel Veneto, con un'impresa, con la filiale di un'impresa, e quando dicete che il Veneto non è troppo commerciale o industriale, non è tanto vero, avete tutto il lusso. Tutte le imprese di lusso hanno le loro fabbriche, no, le fabbriche qui. Allora, per il filosofo lavorare in un'impresa di lusso che vuole fare un bel oggetto ma ha problemi sociali, è ancora una mina d'oro. Queste sono le consulenze su misura, ma ci sono altri modi. Organizzare formazioni, come? Autorità, autorità, autorevolezza. Per l'impresa è un tema formidabile, meraviglioso. Colpevolezza, responsabilità. Loro fanno la confusione tra le due. certezza e fiducia in se stesso, sicurezza, incertezza, rischio, prudenza, controllo, perdonanza, eccetera, eccetera. Voi di inventare, non di inventare, di trovare i temi. Altro modo, fare conferenze su temi ordinati dall'organizzazione, come motivazione, comunicazione, globalizzazione, informatizzazione, immaginazione, invenzione, benessere professionale, eccetera, eccetera. I temi non sono temi di espertisa, non si deve essere uno specialista per trattare questi temi. Questi temi hanno bisogno di uno sguardo ampio e colto. E poi, altro modo, proporre un percorso culturale per aprire la mente dei dirigenti. Accompagnare su misura è più difficile e si deve essere abbastanza, come dire, bisogna avere una fede filosofica abbastanza forte per accettare di sbagliare. Io ho sbagliato molte volte, però di accettare, di ammettere immediatamente l'errore per poter fare dell'errore una fonte di lezione. E nella mia esperienza spesso i miei errori sono stati più efficaci delle mie proposte più intelligenti. A ciascuno la propria consulenza. Non voglio parlare di più perché ci sarà il dibattito. Allora, bisogna credere alla filosofia, al filosofare che viene con la filosofia.